Buongiorno a tutti, buon sabato e benvenuti a Disordinari, un programma che questa settimana abbiamo scritto e pensato mentre
facevamo i lavoretti per la festa del papà, cioè facevi. Ma come ti è saltato in mente? Scusa, non ci hanno pensato le maestre dell'asilo?
Allora, devo dire che io l'anno scorso mi ero sentita molto moderna, mi sono detta ma no, noi mica le faremo queste cose. Però mio marito Paolo era un po' risentito, mi sembrava, quindi quest'anno ho agito e niente, ho fatto il barattolo delle coccole, l'ho fatto. Abbiamo messo tutti i bigliettini in un barattolo, tutte le cose carine. Però noi abbiamo festeggiato già mercoledì, la festa del papà, perché poi naturalmente mia figlia non ha resistito. Comunque auguri a tutti i papà.
Auguri a tutti i papà, auguri anche al nostro di papà e auguri anche al mio compagno Vito, che appunto, se Paolo era un po' risentito, Vito in realtà ha iniziato a mandarci messaggi subliminali già martedì mattina. Io l'ho sentito salire le scale, andare a svegliare i bambini, e cantava, invece che la canzoncina del buongiorno, tanti auguri a me, tanti auguri. E mi sono detta, ma Vito, non è il tuo compleanno perché c'è tempo, e allora forse vuole essere festeggiato, e così ho capito che anche lui ci tiene, quindi auguri papà Vito.
Allora non siamo così moderni.
Comunque, noi siamo Alessandra Bonzi e
Rachele Bianchi Porro, e anche oggi siamo qui per leggere insieme a voi le notizie della settimana con uno sguardo, diciamo, femminile.
E anche per leggere i vostri WhatsApp. Ricordatevi il numero per scriverci: 076 321 1113. Allora, è chiaro, anche questa settimana, le notizie che ci arrivano non sono per nulla confortanti. Noi, come tutti voi, siamo sempre qui che camminiamo sulle uova, ma cerchiamo di trovare, dove si può, un po' di leggerezza, un po' di ironia, anche di sorriderci e di aiutarci.
Forse questa è l'unica salvezza che possiamo avere. Allora, guarda, anche questa settimana mi sono segnata una frase un po' motivazionale, diciamo così, dello scrittore Colm McCann, è stata pubblicata sulla stampa qualche giorno fa, e lui scriveva: in seno all'epico c'è la grazia del minuscolo, e il minuscolo può salvarci. Bellezza e resistenza, arte e solidarietà sono capaci di sfidare la fine del mondo.
Waiting for down like a bridge that is washed away. My foundations were made of clay. As my soul slides down to die, how could I lose him? What did I try? Bit by bit, I realized that he was here with me. I looked into my father's eyes.
Insomma, bellezza e resistenza, dicevamo poco fa, e resistenza può voler dire anche qualcosa di diverso da quello che ci immaginiamo, direi. Veniamo alla prima notizia della settimana e più che una notizia direi che per me è stata un'immagine questa settimana, che parlo a titolo personale, ma davvero l'ho trovata una specie di epifania. Sto parlando del caso di Victoria Azarenka, questa tennista bielorussa, ex numero uno al mondo. E lei l'altro giorno, durante un match contro una kazaka, insomma, comunque si è portata una mano sugli occhi per nascondere le lacrime, si è bloccata immediatamente, si è accovacciata con la testa bassa, ha avuto una vera e propria crisi, una crisi di nervi.
It's okay, it's okay. Do you need some help?
Lei abbiamo sentito, ha continuato a ripetere mi dispiace, è arrivato anche il giudice di sedia, le ha chiesto quale fosse il problema, niente, ha avuto una crisi emotiva.
Proprio una crisi emotiva legata anche alla situazione in Ucraina, ma già prima di quell'incontro la tennista si era concessa ai giornalisti e si era espressa così.
We're all human beings and that's the most important, is to take care of each other and help each other and that's what life is about. I know it's a wishful thinking maybe at certain times and in times like that, but I think the core foundation of humanity shouldn't be lost in any conflict.
Ecco, ve la traduco. Ciò che manca nel mondo è la compassione reciproca, l'empatia. Siamo tutti esseri umani. Questa è la cosa più importante, esserci l'uno per l'altro. Questo è il senso della vita. So che a volte è un desiderio, ma credo proprio in un momento come questo che le fondamenta dell'umanità non dovrebbero essere perse in nessun conflitto. Ecco, quale riflessione possiamo fare sull'accaduto?
Ecco, io per questo prima parlavo di epifania, perché quando ho visto questa immagine che mi ha veramente colpita, è qualcosa di struggente. Gente, mi sono detta, ma questa è la reazione che tutti dovremmo avere in questo momento. E mi sono detta, ma per una vita io stessa ho rivendicato il fatto che fosse solo uno stereotipo, che le donne sono più emotive, più esposte in modo fragile, diciamo, a certe manifestazioni. Ci siamo dette, no, non è vero che siamo portati a lasciarci trasportare dai sentimenti. E abbiamo in qualche modo visto quel femminile, che è un femminile universale, io sono sicura che anche per tanti uomini valga questo valore, ma come un grande insieme di difetti, di errori da correggere che dovevamo negare o insomma mettere da parte. E oggi, ripeto, secondo me quella di Azarenka, è l'unica risposta che tutti noi dovremmo dare, che dovremmo rivendicare.
Eh sì, e andrei anche oltre, oserei dire che questa nostra emotività, appunto questo femminile, questo aspetto del femminile universale, che è spesso stata considerata un difetto, un ostacolo, pensiamo all'ambito professionale, soprattutto in ambito professionale, ecco, forse potrebbe essere finalmente considerata invece uno strumento che abbiamo a disposizione, no? E che hanno, sono sicura, anche molti degli uomini che ci stanno ascoltando. Semplicemente non siamo abituati a riconoscere la forza di questo strumento e ad utilizzarlo.
Eh sì, quindi è uno strumento che possiamo vendere, diciamo, sì, così, al maschile, non nel senso degli uomini, ma al maschile nel senso del macismo, no? Che è questa cultura dominante che abbiamo sempre visto come quella effettivamente virtuosa da raggiungere. E ci è tornato in mente questa settimana anche con una notizia di casa nostra. Naturalmente siamo in tutt'altro ambito, ma insomma, cos'è successo? Martedì il Parlamento ticinese si è spaccato a Bellinzona su una mozione che chiedeva di aumentare le cosiddette quote rosa ad almeno il 30% nell'amministrazione cantonale, così come nelle commissioni e organi di nomina governativa.
Ecco, e dopo un dibattito di oltre 2 ore la proposta non è stata accettata. È stato chiesto invece un monitoraggio costante della situazione e un rapporto annuale da parte delle della delegata per le pari opportunità. E lì ovviamente si è riaperto il dibattito sempiterno, quote rosa sì, quote rosa no.
E tra l'altro poi va rilevato forse che tutte e due le posizioni, quote rosa sì, quote rosa no, in realtà vogliono andare a sostenere la donna, cioè non è che ci sia una parte che della presenza delle donne se ne infischia, semplicemente c'è una parte che dice sì, certo, dobbiamo sostenere le donne, ma non sono dei panda, non dobbiamo metterle come specie protette, e un'altra parte che invece dice sì, va bene, però se vuoi rompere questo benedetto soffitto di cristallo, no, come viene chiamato, a un certo punto degli obiettivi minimi te li devi dare.
Si è discusso tra l'altro di quote rosa e i numeri anche al Consiglio dell'Unione Europea questa settimana. Lunedì il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una proposta legislativa per rafforzare la parità di genere nei consigli di amministrazione delle società europee quotate in borsa.
Sì, è una proposta che prevede, insomma, un po' tecnica, perché qui si entra nell'ambito dei CDA, comunque che entro il 2027 almeno il 40% dei membri dei consigli di amministrazione sia composto da donne. E poi insomma, ci sono tutta una serie di corollari legati proprio alle gestioni aziendali, in cui non mi addentrerei perché non li capisco. Però insomma, diciamo, se da noi la discussione era un tema di rappresentatività politica, qui si entra anche proprio nell'ambito delle gestioni aziendali. Quindi direi che il tema forse si amplia un po', perché iniziamo a parlare di carriere.
Esatto, noi però vogliamo andare un po' oltre le cifre, le quote rosa, e guardare invece la questione in un altro modo. Perché cosa ci siamo chieste? Non sarà che anche dietro questi dati si cela un modo di vedere la vita che è differente da quello che una certa narrazione del mondo ci ha abituati a considerare come vera?
Guarda, io mi sono ricordata di una frase che mi ero segnata, e anche lì mi aveva fatto balenare una specie di epifania, qualche mese fa, della scrittrice Paola Mastrocola. Lei impegnata, insegnante, insomma, c'era l'ennesima polemica del giorno sul perché le donne facciano meno carriera, e lei si era detta: ma non è detto che fare carriera sia la cosa migliore del mondo. Conosco un sacco di gente che proprio facendo carriera si è rovinata la vita, e oso dire che il discorso potrebbe valere anche per gli uomini, imprigionati da secoli nello stereotipo del maschio in carriera. È una provocazione.
Certo, è una provocazione, però non sarà che esiste anche un modo differente di guardare proprio al lavoro e alla carriera? Cioè, per forza un uomo e una donna devono fare carriera per essere, insomma, la massima aspirazione di un uomo e di una donna deve essere quella di far carriera? Ovviamente no, perché già adesso c'è chi si realizza in altro, no? Ma rispetto al mondo del lavoro possiamo dire che attualmente siamo strutturati così, no? Che se hai una professione il tuo successo si misura anche sulla carriera che tu fai. Quindi ci chiediamo se dobbiamo proprio guardare al mondo del lavoro solo in quei termini.
Sì, è proprio una provocazione che va al di là, no? Del tema delle quote rosa, perché è sacrosanto riflettere su come aumentare la rappresentatività delle donne, la partecipazione delle donne, però forse dovremmo inserire altri punti in questo discorso.
E lo facciamo fra poco con un ospite. Intanto voi scriveteci per farci sapere anche cosa ne pensate su questo tema. 076 321 1113.
Thank you.
Sono le 9:26, noi siamo Alessandra Bonzi e Rachele Bianchi Porro, state ascoltando Disordinarie e con noi c'è un ospite, Silvia Vegetti Finzi, psicologa e accademica, da sempre attenta al mondo del materno e più in generale del femminile. Buongiorno Silvia!
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Silvia, iniziamo subito. Esiste secondo lei un femminile universale, non legato a uomo e donna, che è sempre stato considerato un disvalore, cioè la troppa emotività in politica come nel mondo del lavoro, e che tale non dovrebbe essere?
Sicuramente direi, ma questo femminile lo articolerei in due componenti utilizzando un grande genio proprio della vostra cultura, lo zurighese Jung, Carl Jung, uno dei più grandi psicologi del mondo, il quale distingue appunto tra personalità, tra persona, che è la nostra espressione sociale, così come noi ci poniamo e gli altri ci vedono, e poi all'interno quello che voi dite femminilità, lui dice anima, e lo distingue in animus, che sarebbe maschile, e anima femminile. L'animus è fatto proprio di virilità, storicamente si è configurato culturalmente come forza, come competitività, come orgoglio, come intolleranza anche, e nelle donne come dolcezza, sentimenti, emotività dolce, morbida, come capacità anche empatica di comprendere gli altri. Sono due polarità che tradizionalmente sono state opposte, no? Si diceva ai bambini non piangere, non fare la femminuccia, mentre alle femmine si diceva non fare il maschiaccio. Quindi sono stati opposti e messi in competizione. Ora invece, per fortuna, optiamo per un'altra posizione, quella di coniugare le due componenti, di compensarle, facendo sì che gli uomini riscoprano la loro componente femminile e le donne riscoprano la loro componente maschile. L'emotività sta cessando, anche se ancora dominante, il pregiudizio sta cessando di essere una qualità soltanto femminile. Io penso ancora una cosa, che gli uomini la stanno imparando, i giovani uomini, allevando i bambini fin da piccoli a contatto col corpo di un piccolo, caldo, morbido, debole, bisognoso di cura e di attenzione, apprendono per fortuna quello che non conoscono di sé, che è una parte straniera di sé, la stanno scoprendo e valorizzando.
È un lato della cura che in una giornata come questa, la festa del papà, insomma, è bello tenere presente.
Giusto, proprio, direi che ci sono dei nuovi papà che non solo stanno imparando tante cose nell'aspetto, diciamo, del fare, della cura quotidiana, ma scoprono delle qualità che non conoscevano di se stessi e ne godono, sono felici. Il papà che sa accudire al suo figlio neonato è un papà che è più completo, più felice e più capace poi di portare avanti questa sua consapevolezza, questa sua finezza, sensibilità, anche più tardi, quando il figlio diventa adolescente e il rapporto più conflittuale.
Ecco, ma citavamo poco fa questa provocazione di Paola Mastrocola, no? Che guardava insomma alla carriera come fine ultimo e ci diceva, ma in fondo quello è un po' un pregiudizio. Allora è possibile, ribaltiamo la prospettiva, secondo lei, proprio alla luce del fatto che gli uomini sempre di più si appropriano anche di questa polarità femminile, è possibile che siano loro in fondo anche ad essere vittima di un pregiudizio secondo il quale è fare carriera, farcela, arrivare fino in fondo, il fine ultimo da raggiungere?
Sicuramente, direi che questo fine, che voi chiamate appunto giustamente un fine maschile in fondo, viene imposto alle donne dal mondo del lavoro, diciamo la verità, è il mondo del lavoro che chiede alle donne di essere come gli uomini. In questo ha ragione Mastrocola, cioè si obbligano le donne a non compiere delle scelte, si toglie loro la libertà dicendo loro vuoi far carriera, vuoi realizzarti socialmente, professionalmente e anche economicamente, allora fai l'uomo. Io direi un'altra cosa, invece vado sostenendo da tempo un'altra cosa, non tanto il ritorno alla casalinghitudine, quanto invece mettere le nostre adolescenti di fronte a una scelta. Scegli quello che vuoi, puoi essere una professionista rampante, come si dice, puoi essere una casalinga felice, o meglio, secondo me, la società e tu stessa, le tue esigenze di donna, le tue richieste ti pongono, ti devono dare la capacità di essere l'uno e l'altro, di essere al tempo stesso una madre e una donna realizzata socialmente. Dobbiamo dire che fare in modo che la società ci aiuti a realizzare quello che sono le due componenti del mondo proprio della persona femminile, che sono la maternità e la realizzazione, diciamo, di sé, delle proprie potenzialità, senza dedicarsi al sacrificio che si chiedeva, l'abnegazione che tradizionalmente si chiedeva alle madri, no? Abbiamo bisogno di forme di mediazione.
Silvia Vegetti Finzi, questo discorso può essere però declinato anche al maschile, cioè spesso la prospettiva in cui siamo imprigiona anche gli uomini, no? Non permette loro di accogliere il femminile universale. Paradossalmente, se loro avessero, se non soffocassero questo femminile, non avrebbero anche loro una libertà di scelta maggiore? Quindi dire anche ai ragazzi adolescenti: fate quello che volete, fate quello che vi sentite di più.
Certamente. Certamente, e molti lo stanno facendo, molti magari preferiscono abdicare a una carriera, quelle che si chiamano carriere di successo, per magari realizzare una forma più sociale, più umanitaria, che magari sarà meno retribuita, ma che dà loro la possibilità di essere al tempo stesso un membro attivo nella famiglia, non soltanto quello che porta del reddito, ma proprio quello che condivide la quotidianità, che non è soltanto, quando diciamo cura, diciamo una cosa molto grande, non diciamo soltanto i lavori domestici o di crescita dei bambini, ma diciamo un atteggiamento fatto di empatia, di solidarietà, di capacità di mettersi nei panni degli altri e di far proprie le loro emozioni. Questo porta a un arricchimento del maschile, come voi notate, molto molto forte, no? Che chiameremmo appunto integrazione, usando Jung, l'integrazione della parte femminile, compensazione di ciò che è la parte maschile con quella femminile. Ognuno poi la graduerà a modo suo, ma è importante che riconosca di avere dentro di sé due potenzialità che, se vengono coordinate, danno luogo a un uomo migliore.
Ma non è... Scusi, Silvia Vegetti Finzi, però noi stiamo insomma proclamando, e lo facciamo con grande convinzione, ma il prevalere dell'emotività, dei sentimenti, della cura sulla forza fisica. Però insomma, forse siamo anche un po' idealisti, non stiamo anche negando la nostra natura, che è eminentemente animale, e quindi l'homo homini lupus, no? Per dirla con i filosofi, la prevaricazione della forza fisica, che alla fine sulla ragione, volenti o nolenti, va a vincere. Cosa ne pensa?
Sicuramente toccato un tema molto forte, che è quello di Hobbes. Quando dite homo homini lupus, rivelate, appunto, vi collegate a una storia lunghissima della civiltà, e Freud, che Freud riprende nel Disagio della civiltà, quando Freud dice: se potessimo esprimere tutte le nostre pulsioni, quindi di amore e di odio allo stato puro, come fanno gli animali, diciamo che appunto i maschi aggrediscono, le femmine partoriscono, allattano e curano, e allora dice: forse saremmo più felici. Però questo porta a l'uomo homini lupus, l'uomo lupo porta a una continua insicurezza, uno stadio di ansietà, di paura, che invece dobbiamo superare con la civiltà, la cultura, l'educazione, in modo da mettere in primo piano la convivenza. Dobbiamo convivere, siamo esseri sociali, e dobbiamo sacrificare magari gli uomini la forza e le donne certe volte appunto magari la sensibilità, per convergere su una convivenza. In fondo la tennista Victoria, che piange e si inginocchia di fronte al grande atto che ha compiuto, cioè di condannare la guerra, mettendosi con questo atto in conflitto col suo paese, ha compiuto un gesto al tempo stesso maschile, cioè ha detto io non voglio questo, non lo voglio e mi oppongo alla guerra, cosa che raramente le donne hanno fatto, quindi ha un comportamento virile in quel momento e allo stesso tempo femminile, perché si inginocchia e piange.
È questa sintesi, allora, su cui dobbiamo riflettere. Grazie di cuore, Silvia Vegetti Finzi. Buon sabato.
Buon sabato, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Sprung from cages on highway.
arrivati tanti messaggi interessanti allo 076-321-1113. Allora, Fiorenzo ci scrive: sapete, il macismo parte già dalle piccole cose. Ci insegnano ad essere assolutamente perfetti professionalmente, sempre sorridenti davanti ai clienti, mai lamentosi con gli amici. Di conseguenza abbiamo anche dei filtri dove purtroppo giriamo la testa dall'altra parte e in certe situazioni rimaniamo impassibili, forse perché già dobbiamo concentrarci sul nostro ego e sui nostri successi personali. Una pandemia non ci ha messo a posto, forse la guerra ci renderà talmente poveri materialmente che riusciremo a ritrovare noi stessi. Vediamo, Fiorenzo. E invece Reglio scrive: mettere le donne come capo di governi e di stati. Sicuramente io credo che non ci sarebbero più guerre.
Abbiamo parlato anche settimana scorsa, insomma, è un'utopia, ma ci piace crederla. Quantomeno mettiamo certi valori al centro dei governi, diciamo, no? Questo femminile universale. Però senti, parlando di valori diversi a cui rendere omaggio, bisogna dire che noi adesso ci siamo concentrati sulla politica, sui CDA, anche sulla nostra interiorità. Ci sono anche piccoli simboli esteriori, no? Come dicevamo anche un attimo fa. E un'altra notizia che mi ha colpito questa settimana, così diamo un caso più di colore, è quello del pilota di Formula 1, Lewis Hamilton. Anzi Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, che adesso si chiama anche Lars Ballestier, che è il cognome della mamma, perché lui ha proprio comunicato che cambierà nome, se lo allungherà anzi, aggiungendo il cognome della sua mamma.
Eh sì, Lewis Hamilton l'ha fatto proprio per omaggiare sua madre e ha aggiunto: non capisco perché da quando due si sposano è la donna a perdere il suo cognome e io voglio che il cognome di mia mamma segue insieme ad Hamilton.
Insomma, io devo dire che invece che non l'ho fatto, non ho cambiato il mio cognome, ho tenuto il mio. Quando mi sono sposata, il mio impegno al patriarcato, diciamo, l'ho pagato.
Brava. L'ho pagato. In che senso l'hai pagato?
L'ho pagato poche settimane fa, perché mi ero detta: ma no, ma io ho la mia identità, insomma, la legge me lo consente, tengo il mio cognome. Poi un paio di settimane fa ho fatto fare il passaporto a mia figlia e non ero in casa quando è stato recopitato, quindi mi reco all'ufficio postale col mio cedolino. E allora, prendila con le pinze, perché non so se sono incappata io in una capziosità o se sia effettivamente la regola, però insomma la gentile impiegata mi ha detto: no, guardi, io non glielo posso dare il passaporto di sua figlia perché lei non ha lo stesso cognome di sua figlia. Sì, e tra l'altro
sei tornata a casa senza passaporto.
Sì, ma tra l'altro mia figlia ha un cognome piuttosto comune, che è Galli. Cioè, secondo questa regola, qualsiasi Galli del canton Ticino della Svizzera italiana avrebbe potuto prendere il passaporto di mia figlia. Cioè, l'impiegata mi ha detto: guardi, può venire sua suocera, può venire sua cognata se hanno il cognome della bambina. Ma io non ho potuto ritirarlo.
A proposito di cognomi, invece noi abbiamo fatto il contrario. Cioè, il mio primo figlio, Emiliano, è nato con il mio cognome, perché io e Vito non siamo sposati.
Sei una ragazza madre.
Sono una ragazza madre, soprattutto per lo Stato italiano, che ha chiamato Emiliano e Milano, perché hanno pure sbagliato a scrivere il nome sul passaporto, e Milano Bonzi. Poi a un certo punto ci siamo detti: cambiamo il cognome in omaggio al nonno che non hanno mai conosciuto e lo chiamiamo Robbiani. Solo che in Svizzera si chiamava Emiliano Oreste Giovanni Mario Robbiani e in Italia sul passaporto era Emiliano Bonzi.
Cioè, ha un nome più lungo di Lewis Hamilton,
sì,
peraltro tuo figlio.
Assolutamente. Adesso abbiamo aggiustato, per fargli un favore, per non farlo arrivare a 18 anni in crisi, abbiamo aggiustato tutto, si chiama Emiliano Robbiani sia in Svizzera che in Italia.
Insomma, hai pagato il tuo pegno al patriarcato anche tu, però noi abbiamo bisogno di documenti per passare la dogana, abbiamo capito questo. Io mi farò fare una liberatoria.
Assolutamente,
a questo
punto. Gli stessi documenti che i nonni avevano bisogno quando i miei due bimbi erano piccoli, perché i miei nonni si chiamano Bonzi, adesso i bimbi si chiamano Robbiani, insomma.
Insomma, se no ingaggerò un Galli a caso che mi aiuti a passare la dogana.
Scriverei il cielo in una stanza, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso.
E insomma, un saluto solidale a Patrizia che ci scrive: riguardo i cognomi mi viene da ridere, ma succede anche qui a Basilea. Io sono sposata ma ho ottenuto il mio cognome, non vi dico quando è scaduto il passaporto a mia figlia quanto mi hanno fatto penare al consolato. Disordinaria un po' anche Patrizia.
Monica invece ci scrive: sì, è vero, se tu non va, se vai in posta allo sportello devi esibire un documento, quindi il Galli a caso del cantone che si presenta deve avere il foglietto per il ritiro del documento. Sì, però la signora Bianchiporro non può comunque ritirarlo. E questo rimane un fatto. Adesso però ci spostiamo in Asia, a Singapore, dove troviamo una nostra collega, Loretta Dal Pozzo, che tiene d'occhio per noi le notizie e le tendenze femminili. Buongiorno Loretta, buon pomeriggio per te, giusto?
Giustissimo, sono quasi le 5, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, senti, oggi noi abbiamo parlato di quote rosa in Ticino, in Europa, e mi viene da dire che forse tanto spesso sottovalutiamo un po', no, quanto ci sia ancora da fare, no, su certi temi. Sbaglio o anche in Corea del Sud la parità, la mancanza di parità stanno facendo un po' discutere? Cos'è successo, Loretta, questa settimana?
Sì, verissimo. Allora, succede o è successo che le donne in Corea del Sud sono un po' preoccupate, questo perché poco più di una settimana fa a vincere le elezioni presidenziali è stato il candidato antifemminista Yoon Suk-yeol, perdonate la mia pronuncia, che è praticamente un ex procuratore di 61 anni che durante la campagna elettorale ha fatto leva su un profondo sentimento antifemminista che regna nel paese. Yoon è un conservatore che ha sempre respinto le prove della discriminazione sistematica contro le donne, che biasima il femminismo per il basso tasso di natalità del paese, che è un grosso problema in Corea del Sud, e ha promesso anche di abolire una volta per tutte, queste sono le sue parole, il Ministero per l'uguaglianza di genere. Questi sono solo alcuni dei suoi cavalli di battaglia.
Urca, quindi è sempre colpa delle donne, diciamo, ma è un sentimento diffuso da tempo in Corea, no? Come mai?
Sì, è sempre colpa delle donne. Devo dire che c'è un forte disagio tra gli uomini coreani, soprattutto tra i giovani uomini coreani, che si sentono discriminati quando se si accenna a leggi, a nuove misure in favore delle donne. Quindi biasimano le donne se non trovano lavoro, criticano le donne che non restano a casa a lavare o a stirare per loro come succedeva in passato. Quindi nulla di nuovo, direte voi, ma la protesta in Corea del Sud è diventata forse più aggressiva negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Ci sono state infatti moltissime manifestazioni di strada contro la parità di genere e ci sono anche forti pressioni sulle aziende, per esempio, che cercano di promuovere dei messaggi di uguaglianza. Lo sappiamo, la Corea del Sud è una società patriarcale, conservatrice, ma in un certo senso in questi ultimi anni il femminismo è visto quasi come una malattia mentale e purtroppo chi sostiene questa narrativa acquista popolarità, come è stato il caso di questo candidato che ora è presidente.
Mamma mia, ma senti, ma le donne coreane, tu dicevi, sono ovviamente molto preoccupate, ma possono esprimerlo questo dissenso, cioè protestano anche loro?
Sì, certo, da una parte c'è rabbia, c'è imbarazzo, c'è delusione naturalmente verso quel 48% del paese che ha votato per un uomo che di fatto vuole escludere sempre di più le donne, ma siccome ha vinto con un piccolo margine, devo dire che le donne vedono anche un'opportunità per resistere insieme praticamente all'altra metà del paese. E se ci pensiamo, il fatto che ci sia così tanta opposizione alle donne dimostra forse che la loro lotta sta facendo comunque dei progressi, seppure a fatica. Però c'è, poi concludo, un altro intoppo in Corea del Sud. Lo sappiamo, non sempre le donne aiutano le donne. In questo caso il neopresidente è riuscito anche a guadagnarsi il sostegno di una nota femminista, Shin Ji-ye, un'attivista ammirata, considerata anche una speranza per il futuro del paese, che però di fatto ha voltato bandiera e si unita alla sua campagna elettorale. Quindi ora bisogna capire se magari era una strategia, se magari vorrà o riuscirà ad ammorbidire le posizioni del presidente o se invece rinuncerà o ha già rinunciato completamente agli ideali che invece l'hanno resa famosa.
Insomma, speriamo che dall'interno cerchi di portare avanti quella campagna.
Loretta Dal Pozzo, grazie per queste tue per averci portato appunto la situazione coreana. Buon sabato.
Grazie a voi.
E grazie buona per essere serata. Stata disordinario. Buona serata.
Grazie, buon lavoro.
Up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby.
Insomma, ci scrive Anacleto, mi ha fatto molto sorridere. Non ho capito bene, ma oggi è San Giuseppe o Santa Giuseppa? Hai colto il punto, giustissimo. E sono d'accordo anche con Claudia, che in fondo ci dice donne, 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 ma siamo tutti persone. Perfettamente d'accordo, è quello che dicevamo anche poco fa insieme a Silvia Vegetti Finzi, no? Il femminile universale contro il macismo, non contro gli uomini.
E Claudia mi dà proprio il là per leggervi questa frase che ho scovato nel libro di Chimamanda Ngozi Adichie, una scrittrice nigeriana. Nel suo libro Dovremmo essere tutti femministi, lei scrive che nel mondo ci siano più uomini nelle posizioni di comando è una situazione che poteva avere senso 1000 anni fa, quando la forza fisica era la qualità più importante per sopravvivere. Oggi viviamo in un mondo profondamente diverso. La persona più qualificata per comandare non è quella più forte, è la più intelligente, la più perspicace, la più creativa, la più innovativa. E non esistono ormoni per queste qualità.
Parole sante. Però senti, ti ricordi che settimana scorsa noi abbiamo chiuso parlando di telelavoro, dicendo insomma siamo tutti allarmati, la condizione della donna è tornata un po' indietro nel tempo. Sai cosa mi è successo appena arrivata a casa?
Certo che lo so. La figlia si è ammalata.
Si è ammalata, l'ho trovata con la febbre, quindi tutta la settimana in telelavoro mi sono fatta. Vuoi sapere com'è andata?
Voglio farti sentire com'è andata.
Facciamo sentire a tutti.
Sentiamo tutti.
Aspetta un attimo. 44 gatti in villa per secola su di due.
Viola, Viola, ma tu sei ancora malata?
Sì, un po' di febbrino.
Ah sì, e quando ti sentirai meglio secondo te?
Sabato prossimo, questo sabato per il nuoto.
Ah, per il nuoto ti sentirai meglio. A scuola fino allora non ci andiamo? Ok, ok.
Il no era molto più deciso di come si è sentita. Io la registro a tradimento.
Oh, però telelavoro, con telelavoro a parte siamo riusciti ad andare in onda.
Ce l'abbiamo fatta.
La nostra Viola, nonostante Viola malata, siamo riusciti ad andare in onda. Noi vi salutiamo perché siamo praticamente in conclusione. E beh, vogliamo augurare buona festa di nuovo a tutti i papà, che come faremo senza di voi?
Come faremo?
No. Come faremo senza di voi, giocherelloni di casa?
No, ma non dobbiamo fare senza. Dobbiamo unirci.
Sì, no, esatto, uniamoci, anche se poi ogni tanto ci sono delle questioni su cui un po' ci dividiamo, cosa ne dici?
Vabbè, ma fa dialogo, no? Non è bello? Siamo tutti uguali, vedi?
Siamo tutti uguali, insomma, mettiamoci insieme, il succo della puntata di quest'oggi era mettiamoci insieme e troviamo soluzioni insieme. Noi vi auguriamo buon sabato,
e buona
festa del papà, e ci vediamo sabato prossimo sempre con Disordinarie.
A settimana prossima!